Allora, fratelli e sorelle, quest'oggi inizieremo qualche riflessione sullo Spirito Santo. Ne abbiamo già parlato tanti anni fa, ma ogni tanto abbiamo pensato di riconsiderare queste verità fondamentali. La prima diapositiva. Lo Spirito Santo, come sappiamo, è la terza persona della Trinità e il nostro Dio è un unico Dio in tre persone uguali e distinte, uguali come sostanza e natura, ma distinte come funzione. Delle persone della Trinità, nel Nuovo Patto è quella a più stretto contatto con noi, sue creature. Infatti è lo Spirito Santo che è delegato ad entrare dentro di noi, a venire dentro il nostro spirito vivificato. Qui c'è uno schemino fatto male, fratelli e sorelle, disegnato in una qualche maniera, però insomma vi ricordate più o meno questo discorso. Quello in alto, l'estrema sinistra, era la condizione in cui si trovava Adamo. Allora, noi siamo fatti da corpo, la parte più esterna, l'anima, C-A e S, spirito. E Adamo era spiritualmente vivo e poteva comunicare con Dio. Poi è intervenuto il peccato ed ecco che la comunicazione con Dio si è interrotta perché siamo morti spiritualmente e siccome Dio è spirito non riuscivamo più a comunicare con Lui. E noi nasciamo tutti in quella condizione lì. Nasciamo spiritualmente morti. Quando ci convertiamo, ecco che Dio vivifica il nostro spirito, vedete quell'S al centro, lo spirito umano che viene di nuovo vivificato, ma insieme, dentro allo spirito umano, va lo Spirito Santo. Quindi, praticamente, noi ci troviamo in una condizione di privilegio rispetto a quella in cui si trovava Adamo, perché Adamo aveva Dio fuori di sé, noi credenti del nuovo patto abbiamo Dio dentro di noi, nella persona dello Spirito Santo. È da lì, dall'interno, a contatto col nostro spirito, che lo Spirito Santo instaura il suo rapporto con noi, proprio per realizzare una comunione sempre più piena con noi, sempre più stretta. E il piano di Dio è quello di trasferire le peculiarità di Dio stesso, dello Spirito, di trasferirle al nostro spirito, dal nostro spirito vengano trasferite alla nostra anima e in questa maniera fare in maniera che i sentimenti, la volontà e i pensieri di Dio sostituiscano i sentimenti, i pensieri e la volontà nostra. E quello è il suo piano. E quest'opera non è altro che la santificazione. Dio, attraverso lo Spirito Santo, nella persona dello Spirito Santo, vuole trasferire le sue caratteristiche a noi, sue creature, che così diventiamo praticamente degli esecutori della sua volontà, proprio per l'opera potente che lui compie dentro di noi. E c'è un versetto che descrive il procedimento, perché non è che venga automaticamente, c'è anche, come sappiamo, una parte che dipende da noi. è quel versetto, quel passo che è in Seconda Corinzi 3:18 e che ci leggeva anche Massimo giovedì scorso quando abbiamo fatto l'incontro. Alludeva alla presenza di quel velo che Mosè indossava, metteva sul suo volto dopo che era stato a contatto con Dio, perché la sua pelle diventava come raggiante dall'incontro con Dio. E allora si metteva questo velo davanti agli israeliti e l'apostolo in quel brano prende lo spunto proprio per questo velo, dicendo che lo stesso velo rimane alla lettura del Vecchio Testamento e solo quando c'è la conversione a Cristo questo velo viene tolto, è la rivelazione, cioè la parola di Dio che si fa carne nella nostra vita, che si realizza nella nostra vita. E questo è il risultato di un'interazione fra noi e Dio. E questo versetto ce lo spiega, perché dice: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi ci sono due compiti distinti: a noi il compito di contemplare e a Lui il compito di trasformare. Quel contemplare come in uno specchio in alcune traduzioni è riflettere, ma in effetti sono sinonimi, perché se io contemplo come qualcosa in uno specchio rifletto naturalmente. E che cos'è che devo, che siamo chiamati a contemplare in quel versetto? Devo contemplare la gloria del Signore. Ma chiediamoci, cos'è la gloria di Dio? Cos'è la gloria del Signore? Ne abbiamo parlato anche recentemente. La gloria del Signore è quello che si irradia dalla sua persona. È lo splendore insostenibile di tutte le sue perfezioni, in primis la sua santità. È questo che si irradia da Dio, e questa è la gloria di Dio. E la gloria di Dio, questa sua gloria, si è avvicinata a noi. Ricordate, in Prima Giovanni dice l'Apostolo: ciò che era fin da principio, quello che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, il Verbo della vita. Quindi la nostra parte qual è? È quella di contemplare il Signore Gesù, la sua persona, la sua santità, ma anche la sua opera alla croce. È quello che noi, la parte che dipende da noi, è contemplare Gesù e la sua opera alla croce. Ma cos'è capitato alla croce? Allora è avvenuta la morte di Gesù per noi, ma insieme alla sua è avvenuta anche la morte del nostro uomo vecchio con lui. Quindi io devo contemplare Gesù, la sua santità, la sua morte alla croce per me attraverso la fede, ma devo anche fare mio, sempre per fede, la mia avvenuta morte con lui. E se contemplo come in uno specchio la sua morte per me e la mia morte con lui, la rifletto nella mia vita, la faccio mia, me ne impossesso, ed è così che esco di scena e do al Signore la possibilità di operare attraverso di me e quindi manifestare le sue caratteristiche attraverso di me. Quindi ecco la parola che si fa carne, ecco la parola che si realizza, ecco che vengo santificato. E questo il meccanismo che vuole compiere lo Spirito Santo dentro di noi. Allora, è una persona e ha una personalità, lo Spirito Santo. E si parla di personalità quando in un soggetto si trovano combinate l'intelligenza, le emozioni, la volontà, l'autocoscienza e l'autodeterminazione. Quindi lo Spirito Santo è una persona e quindi parla. In Apocalisse più volte viene detto: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E questo vuol dire che si sa esprimere, sa farsi intendere, può comunicare. Vuol comunicare con noi, ma qual è il nostro compito prioritario? È quello di ascoltare. E qui è bene soffermarsi, fratelli. Penso che siamo tutti deficitari in questo. E invece dobbiamo imparare ad ascoltare lo Spirito Santo. Il presupposto è sempre che la nostra carne esca di scena e che sia messa da parte, non sia protagonista, e che noi rimaniamo interiormente in comunione con Lui. E che il Signore ci dia di avere sempre più spesso questa attitudine, proprio perché così Lui possa comunicare pienamente con noi. In Atti 13 è detto: mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Quindi conosce perfettamente per nome sia Barnaba che Saulo, che Andrea, che me, che tutti i fratelli, le sorelle. In questo caso chiama Barnaba e Saulo a compiere un'opera specifica, ma chiediamoci come avrà fatto a designarli in pratica. Come ha fatto lo Spirito Santo in pratica a parlare in questa maniera? Verosimilmente attraverso la bocca di qualcuno che è stato suo portavoce, che ha saputo ascoltarlo. E qui è importante che rimarchiamo ancora questo aspetto. C'è stato qualcuno che ha saputo ascoltarlo dipendendo da lui e che ha parlato a suo nome. E colpisce la essenzialità, la specificità del messaggio, che non dà adito a alcun dubbio interpretativo. Fratelli e sorelle, che il Signore possa manifestarsi così anche fra di noi, che possiamo avere delle indicazioni certe su come muoverci, su come e dove portare il Vangelo e chi di volta in volta è incaricato a farlo. È anche a nostra disposizione. Ma il presupposto è che impariamo ad ascoltarlo e chiediamogli questo, che il Signore susciti fra di noi questa attitudine di ascolto nei confronti di Lui che è vivo nei nostri cuori e che ci vuole dare delle indicazioni e che ci sia chi fra di noi possa essere portavoce, possa essere portavoce delle intenzioni del Signore. Oltre che parlare, insegna. lui sa spiegare, sa, si fa capire, ci rivela ogni cosa, perché la sua conoscenza è infinita. Noi sappiamo che i tempi di rivelazione per ognuno di noi sono diversi, e però, fratelli, sono in relazione al grado di consacrazione che abbiamo e al tempo che noi trascorriamo in comunione con Lui. Capita ad ognuno di noi, magari, che un brano della Scrittura per tanto tempo rimane oscuro e poi all'improvviso si illumina e diventa operante nella nostra vita, si fa carne. Anche questo è in funzione dell'imparare a saperlo ascoltare. Comanda. In Atti 16 vietò loro di annunciare la parola. Ancora convince. In Giovanni è scritto: convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Torneremo su questa sua peculiarità, ma io adesso volevo sottolineare unicamente il fatto che non è mai impositivo. Vuole che tutto ciò che facciamo sia frutto di convinzione, ci sia il desiderio di farlo, che lo facciamo per amore. Ricordiamoci, ci convince, non ci accusa mai. Quando sentiamo nel nostro cuore delle accuse, magari possiamo pensare che sia Dio che ci riprende in quella maniera. No, è il nemico che ci accusa, ricordiamoci. Il Signore ci convince, ci riprende, ma con dolcezza. E questa sua attitudine ci parla della grazia di Dio, perché Lui è un Dio di grazia, che ci concede ciò che ci chiede. È meravigliosa la preghiera che faceva Agostino, che diceva: concedimi ciò che comandi e comanda quello che vuoi. Proprio Agostino conosceva per esperienza la grazia di Dio. E il modo di agire del nemico, come sappiamo, è diametralmente opposto. Lui vuole imporre. Se esaminiamo il capitolo 5 della lettera ai Galati, all'inizio e a metà, ci sono due passi che ci fanno capire bene la diversità di come agisce il nemico e lo Spirito Santo. Dice: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, state saldi, non lasciatevi imporre il giogo della schiavitù. Questo è Satana che vuole imporre il giogo della schiavitù. E poi al versetto 18 dice: se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Quindi la raccomandazione è: non lasciatevi imporre, lasciatevi guidare. E infatti ci guida. Egli vi guiderà alla verità tutta intera. Abbiamo visto, leggendo Esodo, Mosè, quando in Esodo 33 dice: se tu non camminerai con noi, non farci salire da qua. Ed è lo stesso discorso per noi, fratelli. Ma dove andiamo se non abbiamo la guida del Signore? Cosa può venire da noi? Che programmi possiamo fare? Ma dove andiamo a finire? Se non sei tu, Signore, che ci guidi, non ci fare salire di qui. E c'è l'opportunità di farsi guidare da Lui, come abbiamo visto. Ed è quella di cedergli le armi, momento dopo momento. Mette in autorità. Vegliate su voi stessi, sul gregge in mezzo al quale lo Spirito vi ha posti come vescovi. Ci invia. Essi dunque inviati dallo Spirito Santo. Cioè, dobbiamo, fratelli, sviluppare una dipendenza dal Signore che ci permetta di avere da Lui delle chiare indicazioni sul come muoverci, per non correre il rischio di fare cose vane, che non servono niente, perché se sono iniziative nostre non servono a nulla. Allora chiediamogli proprio questa sensibilità per poter essere suoi strumenti. In quanto persona ha una volontà, ha intelligenza e prova sentimenti. Lì ci sono dei versetti. Dice in Prima Corinzi, tutte queste cose l'unico e il medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. È una scelta sua, insindacabile. Quindi ha una volontà, ha intelligenza, lo spirito scruta ogni cosa, prova sentimenti. In Efesini è scritto: non vogliate rattristare lo Spirito Santo. Fratelli, quando è che si rattrista lo Spirito Santo? Quando è che lo rattristiamo? Lo rattristiamo tutte le volte che andiamo avanti indipendenti. Tutte le volte che prendiamo delle iniziative noi, senza lasciare che sia Lui a guidare il nostro agire. È in quel momento che lo rattristiamo, perché è come vanificare tutta quell'opera che abbiamo descritta, che permette al Signore di far di noi il suo tempio. Come ad una qualsiasi persona le si può mentire. In Atti hai mentito lo Spirito Santo, gli si può resistere, resistete allo Spirito Santo, lo si può oltraggiare, lo si può invocare, vieni dai quattro venti. La Scrittura ci parla della sua divinità, è chiamato Dio in Atti 5, è chiamato Signore in Seconda Corinzi, Eterno in Ebrei 9. È onnipresente, lì ci sono i riferimenti, è onnipotente, è onnisciente, crea, dà la vita. Viene descritto nella Scrittura con determinati simboli e vediamone alcuni. Viene rappresentato come vento, soffio o vento, rua. In Giobbe è scritto: il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. E in Ezechiele: vieni, soffia su questi uccisi perché rivivano. E poi c'è il passo di Giovanni 3,8 che conosciamo bene. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né donde va. È imprevedibile. Cambia direzione a suo piacimento. Non è controllabile. La sua opera è sovrana e interviene quando meno ce l'aspettiamo. È invisibile, ma noi ne vediamo gli effetti. Anche del vento, lo stesso discorso, no? Cappelli che volano, capelli che si scompongono, porte che sbattono, ma il vento non lo vediamo. Se mettiamo di fianco un credente, nato di nuovo, e un non credente, apparentemente non differiscono. Ma che differenza che c'è tra l'uno e l'altro? L'uno è morto spiritualmente, l'altro è vivo. E sono gli effetti, anche in questo caso, le manifestazioni di questa vita che mettono in evidenza la differenza fra un non credente è il credente, e ognuno di noi può testimoniarlo. Le priorità sono completamente diverse. Il non credente ha a cuore la propria gloria e il secondo ha a cuore la gloria di Dio. Anche gli atteggiamenti cambiano. Cambia il modo di pregare. Nel religioso, che è un credente solo di facciata, la preghiera è quasi solo di richiesta. Mentre nel credente, oltre alla richiesta, diviene quasi solo di lode. Il credente sente la necessità e il desiderio di avere comunione con chi ha fatto la stessa esperienza. Sente il desiderio di cibarsi della parola di Dio. Prima di conoscere il Signore non la intendevamo. Era come una delle tante letture, ma dopo la si vede com'è, cioè viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, e scruta sentimenti e pensieri del cuore, così dice in Ebrei. Questo è il rapporto del credente con la Scrittura. E la cosa più stupefacente proprio, che marca la differenza fra un credente e un non credente, è la certezza di essere perdonato. Noi non ci abitueremo mai abbastanza a questa meravigliosa realtà, ma questa certezza è proprio uno degli effetti della presenza dello Spirito Santo nel cuore di una persona. Perché è lo Spirito che attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. È per quello che il credente dice: io sono perdonato. Ma sembra un'assurdità se lo andiamo a dire in giro. Solo chi ha questa vita dentro di sé fa questa affermazione. Ed è l'effetto dello Spirito Santo che è vivo dentro di noi. Sa di essere riconciliato con Dio. A contrario del religioso che si trova in difficoltà. Io ricordo a questo proposito un'esperienza che ebbi. Andai a trovare il sacerdote che ci aveva sposato, perché non eravamo credenti quando ci sposammo, e dopo che mi ero convertito lo andai a trovare. Lui era alla casa del clero, è una specie di pensionato per sacerdoti, e l'andai a trovare e lui era là terrificato dall'incontro che in breve avrebbe avuto col Signore. L'aveva servito tutta la vita ed era atterrito perché aveva paura del suo giudizio. L'aveva servito per una vita non conoscendo la grazia del Signore. Ecco la differenza fra il religioso e il credente. Il religioso ha paura di Dio. Il credente sa che Dio è suo Padre. Queste differenze, soprattutto quelle comportamentali fra il credente e il non credente, si possono anche attenuare, e questo va detto, fratelli, se il credente non mette in campo la fede e non dà al Signore la signoria che gli spetta. Perché anche il credente può fare una vita carnale e, pur avendolo vivo dentro di sé, può non dare una testimonianza efficace della presenza di Dio. Questo se rimane sul trono del proprio cuore. Ed è per questo che il Signore, nel discorso della montagna, fa una raccomandazione ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? Quando è che si perde sapore? Se non si permette allo Spirito Santo di guidare, se non si permette allo Spirito Santo di manifestare le sue attitudini, se andiamo avanti noi, indipendenti. E così, anche per la lucerna, non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sul lucerniere perché faccia luce. Anche in questo caso, quel moggio è proprio il nostro io, che può soffocare questa vita che abbiamo dentro di noi. Noi ce l'abbiamo questa vita, nessuno ce la può più togliere, però se non mettiamo in campo la fede, questa vita può anche non manifestarsi come dovrebbe. E quindi quelle differenze che ci sono fra credente e non credente possono anche attenuarsi. Noi ricordiamo che il giorno di Pentecoste è scritto che venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Il vento, oltre a creare degli effetti percepibili con gli occhi, ne crea anche a livello uditivo, il sibilo, tanto da arrivare ad incutere timore per la grande intensità. Subito dopo, sempre in Atti, al capitolo 4, dopo che gli apostoli rivolgono la preghiera al Signore di poter annunciare con franchezza la parola, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo. Contrariamente a questo, se ricordiamo, quando Dio si manifesta ad Elia, passando davanti a lui, è scritto che non era nel vento impetuoso, non era nel terremoto, non era neppure nel fuoco, ma nel mormorio di un vento leggero, che pur vento era, però in quel caso non era così violento come lo è stato il giorno di Pentecoste. Allora, fratelli, ne abbiamo ancora tante da dire, ci fermiamo qui per stamattina, ma chiediamo al Signore proprio che ci rimanga di pensare nelle nostre giornate alla meravigliosa realtà che Lui è vivo dentro il nostro cuore e che possiamo usufruire di tutte le attitudini di Dio che sono a nostra disposizione. Allora, che possiamo acquisire sempre più comunione con Lui per intendere quello che ci vuole dire, perché possiamo esserci di aiuto gli uni gli altri, perché la Chiesa possa crescere in santità per mezzo di tutti. Adesso, parlando dello Spirito Santo, parleremo dei doni, parleremo del frutto, parleremo di tutte queste meravigliose realtà che sono a nostra disposizione e di cui possiamo usufruire. Ma per il momento concentriamoci sul fatto che Lui è vivo dentro di noi e chiediamogli di aiutarci a sviluppare questa dipendenza da Lui, che ci dia di intendere le sue disposizioni, che possiamo essere dei portavoce gli uni per gli altri, dei suoi ordini, di quello che vuole da noi. proprio perché possiamo corrispondere pienamente al suo piano e fare una vita di consacrazione piena al Signore, che non perdiamo tempo inutilmente inseguendo il vento, ma che insieme possiamo proprio usufruire pienamente di tutte le sue ricchezze. Signore, ti ringraziamo perché sei vivo nei nostri cuori e, Signore, io ti chiedo proprio di aiutarci ad avere questa sensibilità di intendere quello che ci vuoi dire e soprattutto che possiamo imparare a manifestare le tue attitudini per toccare i cuori di coloro che ci circondano, che non siano solo parole, ma che la tua potenza possa accompagnare la nostra predicazione e così portare il pienamente il frutto per il quale